istante per ascoltare un messaggio del fratello William Marion Branham, predicato il 9 gennaio 1958 a Chicago, Illinois, USA. Questo messaggio numero 4 si intitola I chiamati fuori.
Vogliamo raccoglierci per pregare. Signore, ti ringraziamo che stasera ci sia concesso di riunirci per adorarti. Onoraci della tua presenza e fa che la tua benedizione sia sopra di noi. Salva delle anime e conducile nel tuo regno. Oh Dio eterno e benedetto, parlaci tramite la tua parola. Suscita la brama nei nostri cuori e fa che dei figliuoli vengano a nascere nel tuo regno. A te diamo, Signore, ogni onore, ogni gloria. Oh nostro Dio onnipotente, lasciaci e sperimentare la tua grazia e fa che stasera possiamo essere tutti benedetti. Tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sedetevi pure. Stasera, se il Signore lo permette, parlerò su due testi. Qui ho due Bibbie. Vorrei prendere un testo dall'una e un testo dall'altra. Prima in Luca 17, 26, 30. E come avvenne ai dì di Noè, così ancora avverrà ai dì del figliol dell'uomo. Gli uomini mangiavano, bevevano, sposavano mogli e si maritavano, infino al giorno che Noè entrò nell'arca, e il diluvio venne, e li fece tutti perire. Parimente, ancora, come avvenne ai dì di Lot, la gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava. Ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, e li fece tutti perire. Tal sarà il giorno nel quale il figliuolo dell'uomo apparirà. Poi per annodare leggerò nella benedetta Sacra Scrittura, al 19° capitolo della Genesi, prima parte del versetto 22. Affrettati, scampa di là, perciò che io non potrò far nulla finché tu non vi sia arrivato. Mi piacerebbe dare il seguente titolo a questo tema: I chiamati fuori. Ieri sera però mi stava a cuore di parlare sul tema l'accusa scritta sulla parete. Il Signore ci ha benedetti, e non solo benedetti, bensì ha anche fatto prosperare il suo regno in quanto ci ha dato la sua parola e tramite lo Spirito Santo ci ha rivelato quelle cose che oggi ci sono tanto vicine. Abbiamo comparato Babilonia con l'America moderna e se osserviamo bene vediamo che oggi ci troviamo nella stessa situazione nella quale si trovavano allora. Essi avevano l'accusa scritta sulla parete ed oggi l'abbiamo pure noi. Per quel che è della moralità, oggi è esattamente come a quel lontano tempo. Allora venivano chiamate pubblicamente meretrici, oggi hanno un nome più piacevole. Allora esse erano fra di loro, invece oggi sono sparpigliate dappertutto fra il popolo. Il peccato è come un uovo schiacciato. il giallo che è in mezzo all'uovo potremmo considerarlo come il peccato. Quando vi si conficca uno spillo, allora il giallo si spande in tutto l'uovo. Così è del peccato. Il peccato si è propagato ovunque. Oh, cosa ha mai provocato il peccato nella nostra nazione? V'è tanto peccato da vedere. Vedete, tempo fa una vecchia nonna, quando aveva mal di denti, si metteva a fumare la pipa. Oh, com'è diventato popolare oggi questo diavolo! Tutta la famiglia fuma, il padre, la madre, i figli e le figlie. È il medesimo peccato sotto un altro nome. Anticamente era fuori senso quando la gente girovagava qua e là. V'erano certi luoghi nei quali le persone assennate non entravano affatto. Quando, per esempio, le donne dovevano passare davanti ad un locale di divertimento, allora preferivano passare dall'altra parte opposta della strada per evitare tale luogo. Oggi invece vi entrano deliberatamente da loro stesse e volano da un luogo all'altro invece di essere delle vere madri. Lasciano qualcuno per badare ai loro bambini e vanno là dove per là dietro soleva andare solo la gente da basso fondo. Oggi il mondo intero ne è così imbevuto. Tutto è fradicio di peccato. Dio è un Dio giusto e giudicherà il peccato. Egli è un Dio santo ed un Dio santo non può tollerare il peccato, poiché già dal principio, dopo che fu commesso il primo peccato, Dio avrebbe potuto finirla con tutto. Il peccato però aveva bisogno di un sacrificio e così egli divenne il sacrificio per i nostri peccati. Forse direte che questo offende la gente, ma ciò doveva aver luogo, perché quando vedete approssimarsi il giudizio, allora dobbiamo elevare la voce d'allarme e di esortazione. Egli non può essere un Dio giusto se ci lasciasse vivere con la nostra vita nel peccato. Come ho detto poco fa, lo ripeto, se Dio non facesse caso dei nostri peccati, allora dovrebbe risuscitare le antiche città di Sodoma e Gomorra e chieder loro scusa di averle distrutte. Noi siamo oggi niente di meno che della stessa lega, forse ancora di più cattivi di loro. Ognuno che abbia la più piccola parte dello Spirito di Dio può discernere tramite lo Spirito Santo che sta per avvenire qualche cosa di straordinario. Il mondo intero freme, le piccole come le grandi nazioni, giacché la distruzione del mondo, realizzabile in pochi minuti, si trova nelle mani dei bolscevichi, dei comunisti e degli altri assetati di sangue. Solo la grazia e la misericordia di Dio sono longanime verso gli uomini affinché ci sia dato di rimetterci a Lui. Ciò nonostante, la maggior parte degli uomini continuano così come se nulla dovesse accadere. Vediamo che tutti diventano nervosi. Perfino gli psichiatri soffrono di esaurimento nervoso. Ma il naturale non sarà mai in grado di comprendere il soprannaturale. Così come i colti e i dotti al tempo di Daniele non potevano leggere e comprendere l'accusa scritta alla parete. Era necessario un uomo riempito dello Spirito Santo. Gli altri non potevano nemmeno leggere questa lingua e darne la spiegazione. Non sapevano cosa significava. Così è anche oggi. Oggi è lo stesso nel mondo. Non hanno lo Spirito Santo e perciò non possono capire le cose dello Spirito. si predica in merito ai fiori e a diverse altre cose, ma chi sa circa quel che Dio sta facendo proprio oggi? Dovunque apriamo la scrittura, leggiamo qualcosa circa la venuta del Signore e delle cose che stanno compiendosi ora. Eppure gli uomini continuano a beffarsi in merito. Però gli spirituali, quelli che sono nati di nuovo, sanno che sta per accadere qualcosa e se ne rallegrano, poiché la venuta del Signore è ormai molto, molto vicina. Gli increduli invece non sanno affatto ciò che significhi questo, poiché nel nostro tempo si compie qualcosa di soprannaturale. Ho avuto il privilegio di avere alcuni anni fa le più grandi riunioni che Dio abbia mai potuto concedermi. Fu in Bombay, nell'India. Prima di recarmi laggiù, avevo letto la storia dell'India e constatai che i Medi e i Persiani che avevano succeduto al regno di Belshazzar sono oggi gli Hindu dell'India. Inoltre, presi un giornale in mano e vi lessi dentro, perché quando leggo qualcosa che ha un significato spirituale, allora ritengo pure questo. Così conservo ancora oggi questo articolo di giornale nei miei atti. Vi si trattava di un terremoto avvenuto in quella nazione alcuni anni fa. Voi stessi l'avete letto nei quotidiani americani. Vi si scriveva che 2 o 3 giorni prima che avvenisse quel terremoto successe qualcosa di veramente straordinario. Tutti gli animali che si trovavano nella zona dove doveva aver luogo il terremoto se n'erano andati per tempo. In India si hanno per esempio degli steccati fatti di mattoni posti l'uno sull'altro. Gli animali se ne erano fuggiti ben prima della catastrofe. Anche gli uccelli abbandonarono i loro nidi lasciando quella zona pericolosa. Non c'era nessuno che avesse potuto dir loro che stava per avvenire un terremoto. Ma Dio ha cura di tutto quanto è suo. Alleluia! Quegli animali sentivano qualcosa ed erano influenzati in un qualunque modo dallo Spirito di Dio, onde fossero esortati a fuggire dal pericolo. Che ne è invece degli uomini in merito, i quali sono stati creati all'immagine di Dio? Non sentite che qualcosa sta per accadere? Essi non ascoltano anche se i segni d'allarme di Dio e la voce del Signore ci esorta con urgenza giorno per giorno. Una sera dopo l'altra ascoltiamo la parola di Dio, eppure gli uomini continuano a vivere nel peccato. Vedete? È più tardi di quanto possiate pensare. La gente si immaginano di avere ancora molto tempo, ma la scrittura dice ben chiaro che è giunto il tempo della fine. Gesù disse: come avvenne ai dì di Noè e di Lot, così sarà nel giorno nel quale il figliuolo dell'uomo apparirà. Che cos'era accaduto prima che avvenisse la distruzione e il giudizio? Com'era nei giorni di Noè e in quelli di Lot, giacché le due prime distruzioni sono in stretto rapporto con la terza? Gesù disse: come fu allora, così sarà quando il figliuolo dell'uomo apparirà. E avverrà esattamente così. Nella scrittura ci viene insegnato che al tempo di Noè e di Lot era tempo di decisione. Ed ogni volta, prima che si riversi il giudizio, Dio invia l'appello d'invito della misericordia. Prima che avvenisse il diluvio, Dio inviò un profeta, inviò Enoch, inviò un angelo, inviò un messaggio. Egli si rivelò in modo soprannaturale. Cosa hanno fatto gli uomini? Mangiavano, bevevano e rifiutarono il richiamo di Dio che era stato loro rivolto. Al tempo di Lot e anche di Noè, il contenuto del messaggio era grazia, misericordia e liberazione. Grazia, messaggio di Dio al suo popolo, e liberazione erano stati loro offerti. Ma gli altri non le accettarono. Così è pure di nuovo oggi. Essi ridono, si beffano e continuano a vivere nel peccato e pensano di poter vivere con ogni donna come loro piace. Ma date uno sguardo al nostro tempo attuale, non solo dal punto di vista dell'immoralità, bensì in merito alle riuscite, al progresso della scienza, e vorrei dire ora anche qualcosa che a taluni non piacerà affatto, ma questo genere di opere provengono dall'altra parte. Sono i figli di Caino, diventati dei grandi scienziati, che sono sperimentati in tutte queste opere tecniche e scientifiche. Sono della linea di Caino, la linea di Seth. Sono poveri ed umili figlioli di Dio, e quando viene predicata la parola, questi l'accettano. Quando avviene qualcosa di soprannaturale, essi lo riconoscono, e allorché fu recata loro la redenzione, essi l'accettarono. Ma gli altri sono periti nel giudizio di Dio. Essi pensavano di essere furbi e si immaginavano di poter continuare a vivere nel peccato. Pensavano di poter tranquillamente bere e continuare di questo passo e nessuno doveva disturbarli. Ma Dio odia il peccato e non lo lascerà mai, mai passare impunemente. E ciò che ha distrutto l'incredulo ha condotto il credente al sicuro. L'acqua del diluvio ha cullato i credenti, ma ha fatto perire gli increduli. È il messaggio del Vangelo che condanna gli increduli, ma è pure il messaggio del Vangelo che prepara i credenti per il giorno del rapimento. Gesù disse: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, e quando questo è terminato, allora verrà la fine. Quando il Vangelo è giunto in tutto il mondo, disse il nostro benedetto Redentore, allora verrà la fine. Egli non ha detto quando avrete distribuito dei volantini cristiani o delle Bibbie o avrete inviato dei missionari, bensì quando il Vangelo sarà stato predicato, quale testimonianza. Che cos'è il Vangelo? Il Vangelo è la potenza di Dio, e perciò disse Paolo, e la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Gesù disse nel versetto seguente, dopo aver dato il comandamento di andare in tutto il mondo per predicare il Vangelo, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Ed aggiunse, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Egli è il medesimo. Sì, il medesimo ieri, oggi e in eterno. Noi ascoltiamo questo messaggio, eppure sembra che la gente non la prenda veramente sul serio. Come Lot non fu compreso dai suoi di casa, così anche noi con questo messaggio non saremo compresi. Si cerca di collocare questo messaggio in un'altra futura generazione, ma il fatto è che l'angelo del Signore è qui presente per confermare nella potenza dello Spirito Santo che questa è la verità. Amen. Cercano di beffarsi. Dicevano male di Lot e non lo vollero ascoltare nemmeno i suoi familiari. Lot era un uomo giusto. Sta scritto che i peccati di Sodoma laceravano ogni giorno l'anima sua. Oggi il mondo è carico di peccati, si abusa del corpo umano, ci si dà all'alcolismo, ci si droga e la gioventù è stata tutta guastata. Tutti si beffano e quando vedono i segni di Dio, il Signore, allora pensano che siamo noi a prenderli in giro. Non fa molto tempo mi scrisse un grande medico che è molto conosciuto. Diceva così, signor Branham, cerca finalmente di rinsavire. Tu cerchi di imitare il Signore Gesù. Tu ti fai oggetto di beffa. Quanto poco sa quel povero uomo che il fare cose come queste non è nella forza di un uomo, ma è il segno del tempo della fine e la parola di Dio si compie. Ma essi amano prenderci in giro, dicono: non dategli ascolto, giacché è nell'errore. Allora si diceva a quel tempo: come può il mondo essere distrutto col fuoco? Oppure, come può il mondo perire tramite l'acqua? Come potevano bruciare col fuoco quelle due città di Sodoma e Gomorra, le più grandi del mondo di allora? Come poteva essere distrutta la terra? Così si diceva allora e così ci si domanda anche oggi. Mio caro fratello, la stessa parola di Dio, tramite la quale il mondo venne chiamato all'esistenza, è la medesima che dice che esso sarà distrutto dal fuoco. È vero questo. Oh Dio, Dio mio, sii misericordioso verso questo mondo miserabile e moribondo. Forse che la Bibbia non dice che gli uomini diranno: noi siamo ricchi e non abbiamo bisogno di nulla. Ma la Bibbia dice: voi siete poveri, ciechi, miserabili e nudi e non lo sapete. Vorrei che consideraste qualcosa per alcuni momenti che mi viene in mente. Prima che si riversasse la distruzione, troviamo che Dio aveva un profeta chiamato Abramo ed egli era pronto a percorrere il duro cammino e di predicare la verità invece di vivere nel peccato. E prima che avesse luogo questa grande catastrofale distruzione, l'angelo del Signore venne a lui. Vorrei che vedeste bene questo particolare. Al tempo di Noè era acqua, al tempo di Sodoma e Gomorra era fuoco, e ci viene detto nella sacra parola di Dio che stavolta vi sarà di nuovo fuoco. State ora attenti quanto insegna la scrittura. Sara era in età molto avanzata, Abramo aveva 99 anni e Sara aveva 89 anni. Sara era già uscita da molti anni dall'abituale corso delle donne, ma Abramo credette Dio per il figliuolo promesso. Egli sapeva che Dio avrebbe tenuto quanto aveva promesso. Vedete, Abramo rimase fermo sulla parola. Ecco perché venne l'angelo. Così appaiono gli angeli se dimorate fermi sulla parola e non sulla filosofia umana. Così parla il Signore ed allora appaiono degli angeli. Abramo aveva la parola del Signore e dimorò in essa. Un giorno se ne stava seduto quando vide arrivare tre uomini. Egli era abbastanza spirituale per riconoscere chi stava per venire. Andò loro incontro e disse: signori, signori miei, venite, entrate, lasciate che vada a prendere dell'acqua per lavare i vostri piedi, dopodiché vi prepareremo qualcosa da mangiare, perché è per questo che siete venuti qui da me. Se avessi tempo mi piacerebbe parlare più a lungo in merito allo scopo per il quale essi erano venuti. Abramo osservò poi questi tre uomini mentre mangiavano, e l'angelo del Signore aveva girato il dorso verso la tenda e Sara si trovava dentro la tenda. Osservate però la natura di quest'angelo. Si trattava dell'ultimo messaggio che precedette la distruzione. L'angelo disse: Abramo, io mantengo la mia promessa e avrai il tuo figliuolo. Oh, come mi piace questo. Così è il nostro Dio. Egli dice: io mantengo la mia promessa. E proprio secondo il tempo stabilito, un po' più di un anno, avrai il tuo figliuolo per il quale tu hai atteso con pazienza e fede per 25 anni. La povera Sara era un po' debole nella fede, ma allora la circoncisione dell'uomo aveva validità pure per la donna, perché solo l'uomo poteva essere circonciso e non la donna. L'uomo e la donna sono uno. La fede di Abramo fu di aiuto a Sara, e ella era nella tenda dietro all'angelo del Signore, e allora quando egli disse che ella avrebbe avuto il bambino, Sara rise nel suo cuore, non esteriormente, bensì solo nel suo cuore. E l'angelo del Signore, fissando lo sguardo sul viso di Abramo, dice: perché Sara ha riso? Cos'era questo? ella si trovava nell'interno della tenda ed egli ha rivelato i suoi pensieri. Non vedete come lo Spirito Santo rende chiara la cosa? È l'ultimo segno d'allarme, è l'ultimo messaggio prima della distruzione. Aprite i vostri occhi, apriteli. Ella era nella tenda dietro all'angelo e non rise in modo che si udisse, bensì nel suo cuore, e l'angelo del Signore glielo ha rivelato. Oh! Poi ella disse, io non ho riso, e il Signore disse, no, in verità tu hai riso. Questo fu l'ultimo messaggio dato agli eletti di Dio prima che Sodoma e Gomorra fossero distrutte. Gesù dice, come avvenne nei giorni di Sodoma e Gomorra, così avverrà nei giorni in cui si manifesterà il figliuolo dell'uomo. È veramente il tempo nel quale il figliuolo dell'uomo si manifesta dal cielo. Vedete questo messaggio? Allora quando gli angeli andarono a Sodoma, la gente li derise e si fecero beffa di loro. Non si volle ascoltarli, così è pure oggi. Non vogliono credere, non rimane che una soluzione e questa è il giudizio. Constatiamo che la Bibbia ha già predetto tale giudizio, poiché leggiamo anche in seconda epistola Timoteo, capitolo 3, come la gente sarà negli ultimi tempi. Qui Paolo parla del nostro tempo e dice, or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, amanti del piacere anziché di Dio, come oggi per la televisione. Anche questo ne fa parte. Voi dite, fratello Branham, questi sono i comunisti? No, questi sono i cosiddetti cristiani del tempo odierno. Rinnegano la potenza di rivelazione di Dio, rinnegano la potenza del Vangelo. Da questi tali allontanatevi, dice Paolo, poiché questo è la spada dello Spirito che produce la decisione. Oggi si sente dire, ah, la nostra chiesa o denominazione crede o fa questo o quello, e si fanno tante cose, ma non trovano alcun tempo per leggere la parola di Dio e per pregare. Vediamo Lot come pure Noè. Per esempio, prima che potesse cadere una goccia d'acqua, Noè entrò nell'arca. Prima che una particella di zolfo e una minima fiamma di fuoco potesse cadere, Lot uscì dalla città. Credo che tramite la parola di Dio possiamo vedere l'atto accusatore sulla parete e che non ci rimane altro che un brevissimo tempo. Prima che si scatenassero i giudizi di Dio, Noè entrò nell'arca. Abramo non ha forse detto al Signore, condannerà il Signore e giudice di tutta la terra il colpevole con l'innocente? No, disse il Signore. Ed avverrà pure così. L'uno, per esempio, Lot, venne tirato fuori di Sodoma. Ascolta dunque, Gesù disse, come al tempo di Lot e di Noè, così sarà nei giorni del figliuolo dell'uomo. Vediamo l'atto accusatore alla parete. È il tempo della distruzione. Per conseguenza, quanto è vicino il rapimento, quanto vicino è il momento in cui la sposa sarà elevata. Noè entrò nell'arca per essere più sicuro, e Lot uscì da Sodoma, e l'uno venne fuori, l'altro entrò. Cos'è mai questo? Quale simbolo? Se consideriamo il tutto, troviamo che è un simbolo secondo il quale la Chiesa esce dal mondo e da ogni altra cosa per entrare in Cristo Gesù, l'arca della sicurezza. L'uno uscì per non essere distrutto, l'altro entrò per non perire. Oh, quanti saranno qui che oggi accetteranno il Signore Gesù Cristo e questo messaggio? L'angelo disse, affrettati, poiché non posso far nulla fino a che sei uscito fuori. I giudizi di Dio non possono aver luogo. V'è la minaccia affinché ci sia dato di metterci in ginocchio. I nostri propri scienziati dicono che i russi si trovano con un avanzo di almeno 5 anni. I loro satelliti hanno già circondato il mondo intero diverse volte. Oh, cosa vuol dire tutto questo? È l'appello che suona. Oh, Chiesa, vieni fuori. Dio attende solo che la sua Chiesa rovesci tutti gli steccati che erano stati eretti e si unisca per una vera effusione dello Spirito Santo. Non posso far nulla, disse l'angelo, fin tanto che tu non sia venuto fuori. Gesù disse che verrà il tempo in cui il figliuolo dell'uomo si rivelerà dal cielo. Per finire, permettetemi di dire ancora qualcosa. Il figlio dell'uomo si manifesta ora dal cielo. Voi dite, fratello Branham, avverrà questo dopo un certo tempo? Vi dico che ciò è già qui. Pensate forse che dovrebbe essere manifestato ancora più chiaramente? Io spero solo che sia lo Spirito di Dio a rivelarvelo. Il figlio dell'uomo si rivela dalla gloria. Non si è egli rivelato fra noi in questi ultimi anni secondo la sua misericordia? Non ha egli fatto la stessa cosa in mezzo a noi quando fece ciò che aveva compiuto quando era sulla terra? Fratello mio, ciò che egli fece al tempo di Abramo lo manifesta ora alla sua Chiesa nello stesso modo. Fra poco si riverserà sul mondo il giudizio perché non hanno accettato Dio ed hanno in merito perfino deriso. Perché? Essi hanno dimenticato Dio e fanno lo stesso oggi come fecero allora. Egli verrà con il giudizio sulle nazioni, però si manifesta ancora nella grazia. Venite presto, figliuoli, venite via dalle pareti e dagli steccati babilonici e teologici eretti dagli uomini, venite via da quella teologia elaborata dall'uomo, venite a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e invocate la grazia. Venite via dalla vostra incredulità e superstizione, accettate il messaggio della liberazione, il messaggio di Dio, ed esclamate, oh Gesù, tu Figlio di Dio, abbi pietà di me, poiché tutti gli steccati separatori fatti dagli uomini cadranno, tutti coloro che non hanno creduto periranno, tutti quelli che non credettero sono andati perduti, e così sarà pure ora. Pensatevi sopra mentre passiamo alla preghiera. E voi uomini e donne, quale servitore dell'Iddio Altissimo, quale vostro fratello, vi prego, venite via da ogni incredulità. Forse pensate che sia telepatia. Cosa sarebbe avvenuto se Abramo avesse detto così allora? Forse dite, sono metodista, sono un battista, sono un cattolico o un pentecostale. Tutto ciò, miei cari, non sono che steccati innalzati dall'uomo. Dio vi chiama fuori da tutto questo. Venite prima che avvenga il grande terremoto. Fate come gli uccelli laggiù in India che se ne volarono via. Dio vi chiama. Seguite il Signore Gesù. Con i vostri capi chini, peccatori, non volete alzare la vostra mano e venire proprio ora al Signore? Non riconoscete che siamo al tempo della fine? Non volete dire, oh fratello Branham, non vorrei morire nei miei peccati, prega per me. Ah, ecco delle mani che si alzano. Dio ti benedica, Dio benedica pure te, e quella donna laggiù. Dio vi benedica tutti, anche te laggiù. Oh, lodato sia il Signore, egli apre gli occhi. Non siete contenti che egli faccia questo? Poiché nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. E tutti quelli che egli ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che egli ha giustificati li ha pure glorificati. Voi non avreste potuto alzare le vostre mani se non vi fosse qualcosa in voi che vi attira. Il peso di gravità attira le vostre mani verso il basso, ma lo Spirito Santo in voi vi convince che siete nell'errore e vi conduce a Gesù Cristo. La sua presenza è qui. Quasi 20 persone hanno già alzato le mani. Voi lassù nelle gallerie, so che pensate in questo modo. Non so. Qualcuno è seduto vicino a me. Chi è questo qualcuno? È l'angelo del Signore. Avete più paura degli uomini che sono seduti vicino a voi? Dopo che la parola vi è stata confermata dinanzi ai vostri occhi, volete uscire di qua senza accettarla? Non dico che dovete associarvi ad una chiesa. No, vi prego solo di venire a Gesù. Dio ti benedica. Te pure. Dio ti benedica qui, Signore. Voglio aspettare ancora un poco. Dio ti benedica, giovane. Anche tu, giovanotto, che sei laggiù. Dio ti benedica qui. Tu pure qui. Tu laggiù. V'è qualcosa ancora? V'è qualcuno che non ha ancora alzato la sua mano? Sì che possiate dire, oh Dio, vedo. Ora l'accusa scritta sulla parete, qualcosa vi dice che questo è il vostro momento. Oh, non abbiate alcuna vergogna o rispetto umano su ciò che sarà quando egli verrà. Allora sarà troppo tardi. Così dite, Signore, siami misericordioso, Padre mio. Accettatelo, quale vostro Redentore. Voi che vorreste essere pronti quando il Signore Gesù rapirà i suoi, venite nel regno di Dio. Venite, ora siete sulla via per incontrare il Signore. Tu vedi tutte queste cose, tu vedi tutte queste mani, Signore. Quanti sono quelli che hanno alzato la mano e che non sono ancora nati di nuovo e non hanno ricevuto lo Spirito di Dio? Sapete che nessuno può essere rapito se non ha ricevuto lo Spirito Santo? Venite ora e dite, Signore, siami misericordioso. Un grande numero di mani sono alzate ora. Veniamo ora, o Dio, a te, raccolti e consacrati. Signore, veniamo a te con sacro timore, sapendo che la vecchia parola del Signore non perde la sua forza, fino a che l'intera Chiesa sia salvata e non pecchi più. Allora quando l'autore di questo cantico scrisse il testo, mi domando se sapesse bene cosa stava scrivendo. Quando l'ultimo sarà salvato, allora la parola non farà più l'effetto di prima. Sarà come se si gettassero delle perle davanti ai maiali. Ma riconosciamo che i giudizi sono vicini. Vediamo in questo tempo dei poveri bianchi, neri, gialli che sono innalzati a Dio onde avere grazia e misericordia. Sono stupefatto nel mio cuore verso Dio. Oh Signore, possono gli uomini comprendere nel loro cuore di che si tratta? Signore, molti di loro sono peccatori, hanno alzate le loro mani, hanno accettato la tua parola. Tu hai detto, chi ascolta la mia parola e la crede, quello è colui che vi ama, e sono passati dalla morte alla vita. Signore, ti ringrazio per loro. Essi ti appartengono, Signore. La rete è stata gettata, la rete del Vangelo. Può darsi che molti vi sono stati presi dentro, prigionieri. Ma, Signore, di certo hai nella rete anche dei tuoi pesci. Tu conosci i cuori degli uomini. Vorrei credere che ogni singolo qui sia un pesce preparato per il tavolo del Maestro. Oh, Signore, riempili tosto col tuo spirito affinché la Chiesa esca dalla confusione e venga preparata. Toglila da tutto quanto è precetti e credi e da tutto ciò che non viene dalla tua parola e attirala al tuo seno, oh Signore. Fa questo prima che giungano i giudizi di Dio su questa terra. Ti chiedo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Vorrei che si intonasse un tantino un cantico. Oh, quanto amo il Signore. Non sono più giovane e un giorno mi avverrà di aprire questa Bibbia per l'ultima volta. Spero che ciò avvenga presto. So che Egli è qui. quanto mi piace richiamare al Signore i miei fratelli. Allora quando il Signore Gesù era sulla terra, ha menzionato i salmi. Oh, come amo questo coro! Oh, agnello di Dio, vengo a te, vengo a te, vengo a te. Vogliamo ripeterle insieme. Così, quali sono, Signore, te, versasti il tuo sangue pure per me. La parola tua mi chiama a te. Agnello di Dio, qui son, qui son. Pensatevi un poco, non sarà meraviglioso in quel giorno quando questo corpo corruttibile sarà cambiato in uno incorruttibile e saliremo in alto per incontrare il Signore nell'aria ed essere insieme con Lui? Oh, che giorno glorioso! Non siete contenti di vivere in questo tempo e poter vedere quando il figliuolo dell'uomo si manifesta? Sì, in quel giorno nel quale il figliuolo dell'uomo si manifesta. Egli si rivela nella misericordia e nella grazia, poi però si manifesterà nel giudizio. In qual modo si manifesta Egli nella misericordia? Egli salva le vostre anime e dà per questo della sua vita. Dovete avere gioia invece di tristezza, guarigione invece di malattie. Egli si manifesta a voi nella stessa maniera come allora. Se Egli lo fa ora, quanto è vicino allora il rapimento? Quanti sono qui che comprendono in fondo di che cosa parlo? L'accusa scritta è sulla parete. Il manifestarsi del Signore Gesù. Questa è la prima volta che avvenne da quando Egli camminava allora sulla terra. Come si rivelava allora? Filippo andò a prendere Natanaele che si trovava sotto un albero allora quando venne a Gesù e il Signore gli rivelò tutto e persino donde veniva. Così si rivelò il Signore in quel tempo. Cosa diceva? Diceva così: nel mio tempo, mentre mi rivelo, io vi perdono, ma nel tempo in cui sarà lo Spirito Santo che lo farà, chi avrà detto contro di lui una parola non gli sarà perdonato, né qua giù né altrove. Vegliate perciò. Come si rivelò egli alla donna che si trovava al pozzo di Giacobbe? Sebbene quasi tutti pensavano che egli fosse Belzebù, la donna seppe che egli era il profeta e corse in città e disse: non sarebbe costui il Messia? È il medesimo Dio, il medesimo angelo, il medesimo spirito, il medesimo che si manifestò a Abramo nella stessa maniera è lo stesso messaggio. E Gesù disse: così sarà nei giorni del figlio dell'uomo nello stesso modo. Non posso dire altro. Possa il Dio manifestarsi a voi nella misericordia. Signore Geova, ho annunziato la tua parola con tutto il cuore, poiché so che devo darne conto nell'ora nella quale egli verrà. Le mie parole decideranno se sarò innalzato, rapito oppure lasciato qua giù. Non ho predicato la mia parola, non ho predicato io stesso, bensì la tua parola, e nella fede mi attendo che tu mi prenderai presto per condurmi a casa. Ma amo i miei fratelli, Signore, tutti quelli che sono della progenie di Abramo, e so che e credo che viviamo nel tempo della fine. Il messaggio è stato annunziato e rifiutato da molti, ma tu hai inviato il tuo angelo nel medesimo modo e la gente si beffa esattamente come allora. Possa questa intera assemblea comprendere ed afferrare tutto questo. È stata presa perfino la fotografia, affinché nessuno abbia poi una scusa qualunque in quel giorno. Rivelati a noi come figlio di Dio, venuto dal cielo, quale il medesimo ieri, oggi e in eterno. Come hai fatto in questi ultimi anni, fallo pure stasera, Signore, di nuovo, a causa del Vangelo, affinché la parola del nostro Signore venga confermata come Egli ha detto. Le opere che fo io, le farete anche voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, ma voi però mi vedrete. Ti ringraziamo, Signore, nel nome del tuo figliolo Gesù. Ora chiameremo la gente ammalata perché si faccia avanti. Abbiamo distribuito i numeri d'ordine per la preghiera. Vorrei mostrarvi qualcosa. Vedete, quanti sono quelli che si trovano ammalati? Oh, guarda, guarda un poco, quante mani alzate! Come potete far venire qui dinanzi tutta questa gente? Ecco perché diamo il numero d'ordine a quelli che sono gravemente ammalati, perché vengono portati qui sul palco. Allora poi possiamo pregare per loro, affinché poi possiamo far venire qui davanti la linea formatasi che segue. Gesù è il medesimo, egli disse: io sono la vite e voi siete i tralci. Non è la vite che porta i frutti, bensì sono i tralci. Qualcuno è qui presente che sta preoccupandosi circa l'angelo del Signore. È quel Signore laggiù che resta sempre in dubbio. Egli è un dotto. Abramo chiamò l'angelo del Signore che gli parlò col nome di Geova Elohim. Il Signore rivelato in corpo umano. Egli fu rivelato in Gesù Cristo ed è oggi manifesto tramite lo Spirito Santo in ogni credente. Egli è il medesimo in eterno. È qui che la parola di Dio deve essere rivelata nella verità oppure è trovata giusta. Gesù Cristo ha dato la promessa e com'è certo che viviamo nel tempo della fine, così è vero che Cristo è qui. Egli lo ha tenuto nascosto ai savi e agli intelligenti, ma l'ha rivelato sempre, dico sempre agli umili. Prima che egli mandasse il giudizio, inviò un messaggio e un angelo della grazia. Cantiamo tutti insieme questo cantico che si chiama Gesù, il mio Salvatore ti chiama. Ecco qui la prima persona per la quale devo pregare. È una donna, una negra. Per quanto sappia, non ho mai visto prima questa donna nella mia vita. Ne sono certo. Se è così, ti prego, donna, alza la tua mano. Grazie. Questo è un quadro come quello che avvenne in Giovanni capitolo 4. Una donna ed un uomo. Una samaritana e il Signore Gesù. Oggi qui vedete un uomo bianco e una donna negra, ma Gesù si rivelò ai samaritani nel modo che poteva dire alla donna ciò che era nel suo cuore. La donna rispose: sappiamo che quando il Messia verrà ci dirà tutte queste cose. Tu invece chi sei? Io che parlo teco sono desso. Se egli oggi è il medesimo, deve rivelarsi pure nello stesso modo. Qui è la mia mano. Non ho mai visto questa donna e non so nulla di lei. La Bibbia è posta fra noi due. Se lo Spirito Santo rivela nella stessa maniera come allora, accetterete Gesù quale Messia? Voi che state per andare nell'eternità. Non ho mai visto prima d'ora questa donna. Voi dite, cos'è tutto questo? Se avviene qualcosa sarà in modo soprannaturale e Dio si è sempre manifestato in questa maniera, cioè in modo soprannaturale. Prima che fosse distrutta Sodoma e Gomorra, prima del diluvio, prima della distruzione di Gerusalemme, Dio si è sempre rivelato in modo soprannaturale. Potete dire come gli altri allora, egli è un Belzebù, un dicitore di buonaventura, ma se sapete cos'è un dicitore di buonaventura, è una menzogna del diavolo e non concorda nemmeno la metà col vero. E un dicitore di buonaventura non predica affatto il Vangelo di Cristo. Non avete mai udito predicarne uno e non lo vedrete mai. Così vi sono uomini che sono posseduti dal diavolo. L'angelo del Signore predica la giustizia, la parola di Dio e la venuta del Signore. Un dicitore di buonaventura, invece, è solo un imitatore, un individuo storto, il quale sa che deve esservi qui uno che è giusto. Donna, se sei qui per un certo scopo, io non posso saperlo. Se egli me lo rivelerà, come allora, tramite Cristo, suo figliuolo, crederai che ciò viene da Dio? Se ti chiedessi se è malata e dicessi prego per te e dicessi sei guarita, forse dubiteresti. Anche la donna al posto di Giacobbe avrebbe potuto dubitare, ma egli le rivelò il mistero del suo cuore ed ella seppe che ciò non poteva venire che da Dio. Ella era abbastanza spirituale, sebbene fosse una meretrice, per comprendere quella situazione. Certo, non so chi tu sia e donde vieni, ma se egli me lo rivelerà, allora tu hai promesso di credere, come pure tutta l'intera assemblea, non è vero? Mi piacerebbe avere abbastanza vocaboli per esprimere ciò che sento nel mio intimo ora. Sapete cos'è? Ogni spirito qui è sotto il mio controllo, tramite lo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo, l'unzione è qui, ma non mi fa saltare né giubilare. Spesso voi pentecostali siete stati ingannati in merito. Gesù aveva la più grande unzione che abbia mai avuto un uomo. Egli non è corso qua e là, bensì si sedeva e dalla sua bocca uscivano preziose parole e diceva: oggi la scrittura è compiuta dinanzi agli occhi vostri. Poiché stava scritto che lo Spirito di Dio, il Signore, dimorerà su di lui per portare il giudizio e la giustizia e sanare i miseri e gli ammalati. La donna non poteva nascondere la sua vita, anche se avesse voluto. Questa donna ha una difficoltà da un lato, per la quale devo pregare. Così parla il Signore. Tu hai una malattia della pelle. Così parla il Signore. Ciò è vero. Ella dovrebbe essere il mio giudice. Avete inteso bene la mia voce? Non sono io che ho detto questo. Non conosco affatto questa donna. Qualunque cosa egli abbia detto, credete che è lo Spirito Santo? Voi che non siete nella linea di preghiera, credete pure voi? Allora dite, Signore, fa che possa toccare il lembo della tua veste. Non siate nervosi e osservate ciò che avviene. Se dovessi parlare più a lungo con questa donna, allora vi sarebbe da dire ancora di più. Vorresti che continui a parlare con te, per vedere cosa rivelerà ancora lo Spirito Santo? Ciò che egli ha manifestato è già registrato sui nastri, e questi nastri sono posti laggiù e potete averli in ogni momento. Che l'assemblea ascolti bene la mia voce. Vedo la donna che sta facendo qualcosa al suo fianco. Ella si preoccupa per la sua difficoltà. Proprio ora, però, ella prega per qualcun altro. Prega in cuor suo per una sua sorella. E tua sorella, donna, soffre, sì, è ammalata ed ha l'artrite, dolori al cuore e tosse molto. Ha dell'asma. Ora vedo qui un uomo, è tuo cognato. Egli ha artrite e mal di cuore. Così parla il Signore. Credi ora, credi che t'avverrà come tu hai creduto, il Signore Gesù sia con te. Dio ti benedica. Avete tutti creduto? siate raccolti. E tu come stai? Per quanto io sappia, giovane signora, è la prima volta che tu sei in mia presenza, e io nella tua presenza. Se è così, alza, ti prego, la tua mano. Grazie. Qui abbiamo ora una donna bianca. Ora a voi, gente bianca. Se il Signore Gesù si manifesta a questa giovane, volete credere? Io non l'ho mai vista nella mia vita, a meno che ella sia stata in una delle mie riunioni, ma mai sul palco. Perciò siamo completamente sconosciuti, l'uno l'altro. Se egli mi mostra perché tu ti trovi qua, allora giudicherai tu in merito se è esatto o no. Tu sei certa che avviene qualcosa. In te v'è ora un sentimento che tu non hai mai avuto prima, un sentimento di umiltà. L'angelo del Signore, la luce, sta ora fra me e te. Vedo che ella tiene il suo cuore, perché soffre di cuore, e in più è balbuziente. Così parla il Signore, è vero? Vedo che poco fa tu hai parlato con qualcuno che è della tua parentela e ti sei rallegrato per una certa cosa. Ah sì, è tua sorella, ed ella è stata guarita da un dolore di ghiandole e da un mal d'intestino. Ella è pure molto nervosa. Ora vedo qualcun altro qui, l'altra tua sorella. Ella è stata tempo fa guarita dal cancro in una delle mie riunioni. Tu non sei di questa città, bensì vieni da Detroit, Michigan. Il tuo nome è Irene e il tuo ultimo nome è Dan, e il nome di tua sorella è Viola. Va a casa e sii guarita nel nome del Signore. Ricevi ciò per cui hai pregato. Se puoi soltanto credere, tutto è possibile. Cosa pensi tu, donna? Credi che queste cose vengono da Dio, secondo la sua grazia e misericordia? Tu, donna laggiù, donna negra, che sei seduta alla fine della fila, credi tu che Dio ti ha toccata proprio ora? Che le difficoltà che tu avevi non le hai più? E tu, che siedi vicino a lei, sei stata sorpresa, non è vero? Perché non ti ho chiamata. Credi che sono un servitore di Dio? Tu sei in difficoltà coi tuoi occhi. Così parla il Signore. Puoi andare a casa, sei guarita nel nome del Signore Gesù, che è il medesimo. Cosa hanno fatto costoro? Essi sono a 40 piedi distanti da me e non hanno toccato me, bensì il sommo sacerdote, il quale ha loro risposto ed ha usato labbra umane. Tu hai paura non di me, ma della tua lingua. Tu sei una tedesca, ma hai artrite per cui io devo pregare. Credi che il Signore Gesù ti benedirà e ti guarirà? Tu preghi per qualcun altro, è vero? È vero. E fra te e quella persona v'è acqua, molta acqua. La nazione dove abitano è dietro alla Francia. Ecco, è la Germania. Tu preghi per una sorella e due fratelli. Essi sono ora in Germania. Io li vedo. Tua sorella soffre al cuore, ha dei dolori alla vescica biliare e ti ha scritto. Poi un altro fratello ha male al piede e l'altro ha diminuzione di ragione. Prendi il fazzoletto col quale stai asciugandoti le lacrime e invialo loro, ed il Signore li guarirà. Abbiate fede in Dio. Non dubitate, tutto è possibile. Gesù è il medesimo ieri, oggi e in eterno. Tu mi sei estraneo, per quanto io sappia. E voi laggiù, pregate e credete soltanto. Ora sono sopraffatto perché vi sono tanti che pregano. Il Figlio di Dio è manifestato dal cielo nella sua misericordia. Tu sei molto nervosa. Hai avuto un'operazione allo stomaco, ma parte del tuo stomaco è stato tolto tramite questa operazione. Tu non puoi mangiare molto. Credi che il Signore ti sanerà? Sì, tu vorresti che ti dica qualcosa d'altro. Tu hai una preoccupazione al cuore. Non posso sapere quale sia questo tuo peso, solo se il Signore Gesù Cristo me lo rivelerà. Credi che Gesù me lo rivelerà? Lo loderai per questo? Ce lo farò? Sei preoccupato per qualcun altro, cioè per tua sorella. E tua sorella non è in questa regione, bensì nel meridione, in una località chiamata Atlantic Georg. E vedo qualcosa di strano in quella donna. Ella si trovava a fare un viaggio. È una missionaria. Era nel paese dove sono gente gialla, cioè in Cina. È una missionaria rientrata dalla Cina e giace ora in letto morente, con un cancro alla destra del suo petto. I medici dicono che non può più vivere. Tu però prendi il fazzoletto che hai in mano ora e invialo a lei nel nome del Signore, e ella deve vivere alla gloria di Dio. Così parla il Signore. Va e credi e non dubitare. Oh, se potete soltanto credere, tutto è possibile. E tu, siamo estranei, penso. Se il Signore Gesù mi rivelerà il segreto del tuo cuore, o se mi fa sapere qualcosa della tua vita passata, crederai che ho predicato la verità della parola di Dio? Voi tutti accetterete questo? Se il Signore Gesù rivelerà a questa donna ciò che è nel suo cuore, non continuerete a dubitare, bensì crederete? Se tu, uomo, che sei seduto alla fine di quella fila, se sei credente, con tutto il cuore Dio ti sanerà dal tuo male di cuore, per il quale ti preoccupi tanto. Donna, che si avvicina a lui, la tua fede ti ha sanata. Vi prego tutti di credere, poiché ho predicato la verità della parola di Dio. Cosa mi ha detto l'angelo? Se tu puoi far sì che gli uomini ti credano, e se sei sincero nella preghiera, nulla deve poter contrastare la tua preghiera. Laggiù è seduta la piccola donna a destra del podio. Ella tiene il piccino sul suo grembo ed ha tenuto chino il suo capo in preghiera. Ella pregava per il suo piccino. È vero, donna? Sì, è vero. Ebbene, se Dio mi rivelerà quel che ha questo piccino, crederai allora di aver ricevuto quanto hai chiesto nella tua preghiera? Tu preghi per la guarigione. Io non ho alcuna forza per guarire. Io sono solo un predicatore del Vangelo. Il piccino però ha delle ferite aperte sulla testa, ma se tu credi con tutto il tuo cuore, deve ricevere quanto hai chiesto. E la donna che è dietro di te? Ella è molto nervosa. Ella è in attesa di diventare madre da un istante all'altro. Ella sa, perché è stata sbalordita nel vedere ciò che è avvenuto al bambino che sta davanti a te. Sorella, non temere, il Signore cammina con te attraverso la valle dell'ombra della morte. Egli ti libererà. E tu, uomo che stai asciugandoti le lacrime, perché non hai semplicemente fede e tu potresti essere guarito dal tuo dolore allo stomaco? Credi ora? Allora va e mangia la tua cena. Non credi al Signore Gesù? Tu, laggiù, alla fine, con i tuoi dolori al cuore, credi che Dio può guarirti? Se tu puoi credere, allora puoi avere guarigione. Ti ha sorpreso, non è vero? Dimentica il tuo male al cuore, e se tu credi al Signore Gesù Cristo, la sua grazia e la sua misericordia ti hanno toccato. Va e credi. Tu sei molto felice, Signore. Hai gioia nel tuo cuore poiché hai pregato, e se il Signore mi rivelerà per quale motivo tu hai pregato, vorrai credere che sei guarito? Tu preghi per i tuoi occhi ed hai avuto anche due attacchi apoplettici, per cui ti sei rotto la coscia Dio prenderà cura anche di questo. Credete soltanto. Tu hai avuto un'operazione tramite la quale ti sei indebolito moltissimo. È un tumore, ecco perché sei ora molto debole. Ed ora tu preghi per qualcun altro, per una sorella. Ella ha un'alta pressione sanguigna. Vedo proprio come il medico le avvolge al braccio quell'apparecchio di misura. Questo uomo è ben tarchiato, con occhi scuri, e vedo che ella ha pure un dolore al cuore. Credi tu? Ella si chiama Sally. Questo è il suo nome, ed è olandese. Abiti in via Monte, e il tuo indirizzo è 5526. Se tu credi con tutto il tuo cuore, prendi questo fazzoletto, va da lei nel nome del Signore, tu sarai guarito. Deve essere il tempo in cui ho da terminare. Credete tutto questo con tutto il vostro cuore? Allora vi prego di fare qualcosa. Vi domanderò qualcosa che vi sembrerà del tutto speciale. Ma se credete che il Figlio di Dio si manifesta dal cielo, allora imponetevi le mani a vicenda. La Bibbia dice che imporranno le mani sugli ammalati e questi saranno sanati. Essi imporranno le loro mani sugli ammalati. Ed ora pregate come anch'io ho pregato e credete come ho creduto io. E l'Iddio del cielo vi guarirà tutti. E voi che avete consacrato la vostra vita al Signore Gesù, andate subito a farvi battezzare nel nome del Signore Gesù. Oh Dio fedele nel cielo, io sono stanco, ma Dio mio, eternamente benedetto, ti prego che in questo attimo voglia inviare il tuo spirito in tale potente maniera che gli uomini vengano strappati da ogni incredulità ed abbiano fiducia in te. Satana, i tuoi giorni sono contati, il tuo tempo è venuto, tu devi uscire da questo popolo nel nome di Gesù Cristo. Vattene.